Pronto, ci siamo, stiamo registrando.
Allora, buonasera a tutti. Questo incontro è dedicato al saggio di Massimo Cacciari, Spazio politico, spazio tra virgolette, tratto dal numero di Aut-Aut 405, che aveva un titolo molto allettante, L'anarchia del moderno tra geopolitica e filosofia. Ci siamo già occupati di questo fascicolo perché ne abbiamo esaminato, Riccardo Conte e io, il saggio di Carlo Galli, Geopolitica come critica. Ecco, date queste indicazioni generali, veniamo a noi. Dovremo affrontare un saggio complicato, complesso, ricco, certamente non agevole. Vedo che c'è un segnale che non capisco, Florinda. Dice alcune persone verranno rimosse dalla riunione. Perché alcune persone verranno rimosse dalla riunione?
Evidentemente c'è un'interferenza, verranno rimossi e chiederanno di rientrare.
Non è serata, eh?
Non sarà, però stiamo registrando.
Ok, inizia comunque. Procediamo, scusate, sì.
Procediamo allora. Dicevo, il saggio di Massimo Cacciari è di alto livello filosofico, quindi ha le sue ovvie complicazioni, le sue difficoltà, ma esibisce una straordinaria potenza di pensiero che è allevato dalla profonda conoscenza della filosofia e in particolare del tema dello spazio e del tema della contrada al quale, per esempio, Cacciari fa riferimento. Leibniz, Kant e Heidegger, in particolare lo Heidegger di Essere e Tempo, paragrafi 22, 23 e 24, dove Heidegger tenta uno straordinario percorso che in realtà muove dal precategoriale di Husserl, dalla relazione Leib-Körper, e come dire, non presuppone lo spazio come concetto, ma come dire, fa emergere il concetto di spazio dall'azione del vivente, diciamo così, dei soggetti, in particolare, diciamo così, dalla loro capacità di utilizzare il mondo, l'utilizzabile, il concetto di fondo. Quindi Leibniz, Kant, Heidegger, Schmitt, lo stato come tendenza congenita, dice Cacciari, di assorbimento delle contrade sino all'attuale progressiva conquista dell'aria. Quindi si va dallo spazio terrestre, dallo spazio marino, allo spazio dell'aria, allo spazio, come vedremo, anche dell'etere. Cacciari usa un'espressione che mi piace moltissimo, dice la guerra civile europea. La guerra civile europea è un'espressione, come dire, che allude all'unità del continente europeo per quello che si riferisce alla sua storia, alla sua tradizione, alla sua religione, eccetera, eccetera. E quindi tutti i conflitti, tra i conflitti moderni che si sono svolti all'interno del continente europeo, sono guardati da Cacciari come una guerra civile, no? Come una guerra tra un'unica tradizione. Ma in realtà le cose sono molto complicate. Vedremo che il saggio di Cacciari nasce, si orienta soprattutto sulla nascita dello Stato moderno. E lo Stato moderno in una conflittualità, appunto, lui la chiama guerra civile con questa immagine molto suggestiva, ma in realtà è una guerra distruttiva. Difatti, dice Cacciari, la guerra civile europea è poi quella mondiale in corso, cioè si va dallo Stato moderno alla sua attuale dissoluzione, alla sua attuale, come dire, mondializzazione molto problematica. Dice Cacciari, il caos della politica è il disordine globale di cui non si vede la soluzione che ci caratterizza nella nostra, come dire, attualità, nella nostra contemporaneità. Devo dire che l'idea dello Stato attuale moderno, dei suoi conflitti che lo hanno attraversato per secoli, cioè la Francia contro l'Inghilterra, l'Inghilterra contro l'Olanda, l'Olanda contro la Spagna, l'Austria contro la Germania e così via, la Svizzera e così via. Ecco, questa frattura interna, che è anche una frattura interna agli Stati per ragioni religiose, cioè riforma e controriforma, è proprio la ragione per la quale io già mi pare l'ho accennato o lo accennerò nel seminario di filosofia, è la ragione per la quale l'idea di uno, come dire, di uno Stato europeo di uno Stati Uniti d'Europa è assolutamente illusoria, è assolutamente, come dire, utopica. Non ci sarà mai uno Stato Unito d'Europa come c'è uno Stato Unito d'America, perché gli Stati Uniti, appunto, sono il frutto di una continua uscita dalla propria patria, dal proprio Stato, dalla propria tradizione, di esuli che sono andati ad occupare il territorio americano e che hanno potuto quindi ricompattarsi, riconoscersi con tutti i problemi che sappiamo e che adesso sono vivi, ma hanno potuto riconoscersi in una unità nuova. Che questo possa accadere in Europa a me sembra assolutamente improbabile, anche se ci possono essere ovviamente accordi temporanei, localizzati, mirati. Ecco, Cacciari, vorrei aggiungere questa notazione, è perfettamente consapevole di parlare come intellettuale europeo, come figlio della filosofia, figlio della grande cultura occidentale, e vede bene che le culture assoggettate nei secoli dalla potenza europea oggi presentano il conto. Ne deriva quella globalizzazione dell'economia, della finanza, della informazione, delle attuali tecnologie, del titolo di questa sera, no? Spazio e tecnica. Ne deriva quella globalizzazione che non è però in grado di disinnescare le spinte guerrafondaie sempre più tragicamente diffuse tra le grandi potenze. E come vedremo nella conclusione del saggio di Cacciari, resta solo un malinconico quanto ambiguo appello al realismo, che accetta energicamente di pensare, diciamo, il mondo com'è, posto che questo mondo com'è poi esista davvero. Ecco, fatta questa premessa, che mi sembra possa essere utile come nostra introduzione, adesso esponiamoci direttamente al testo di Cacciari, in tutta la sua complessità, che io cercherò naturalmente di sciogliere, di evitare inutili tecnicismi del lessico filosofico, che pure sono preziosi naturalmente. Allora, cosa scrive Cacciari all'inizio di questo saggio, Spazio politico? Dice Cacciari: il concetto di spazio si riferisce intrinsecamente al problema del politico, quasi a costituirne una forma a priori, cioè il politico e lo spazio si implicano vicendevolmente. E tuttavia, questo concetto di spazio, esso viene spesso trattato senza determinare in quale senso se ne faccia uso, come a volerne rimuovere la complessità. E questo è verissimo, cioè c'è un uso ingenuo, naturalistico, empirico, scientistico della nozione di spazio senza comprendere la natura politica profonda di quello che noi chiamiamo spazio. Dice Cacciari, la prassi politica, e sottolinea la parola prassi, la prassi politica si articola e si esprime sempre in riferimento al problema dello spazio. Ma questo problema dello spazio, questo spazio in tale sede, quasi mai supera la propria espressione intuitiva per diventare finalmente un concetto, quello che invece nel saggio di Cacciari si tenta di fare. Eppure, dice già Aristotele, ci aveva messo in guardia, aveva mostrato che una relazione essenziale con quell'indicante lo spazio è forse la più difficile da intendere di tutta la fisica, e torneremo alla fisica. L'ordine spaziale, allora, che cosa dobbiamo intendere per ordine spaziale portato al concetto e non presupposto ingenuamente come se fosse una cosa? C'è lo spazio, c'è la geometria, eccetera, eccetera. L'ordine spaziale, dice Cacciari, esprime il complesso delle azioni e reazioni delle sostanze tra loro. Ecco, questa è una nozione tipicamente heideggeriana che lui riprende appunto dai paragrafi 22, 23 e 24. Ci sono azioni e reazioni del corpo vivente, ci sono gli utilizzabili mondani alla mano, un Welt, come diceva Husserl, ed è su questo ordine di cose che si impianta poi quello che chiamiamo lo spazio, l'ordine spaziale in senso politico. Esso, cioè, è relativo al movimento degli enti, è un ordine dinamico, irriducibile non solo a un'idea di spazio assoluto, quella appunto ingenua a cui mi riferivo prima, ma anche potremmo dire, e qui si va più nel profondo, a quella dello spazio come semplice forma a priori dell'intuizione, dove voi capite molto chiaramente che ci sta riferendo al grande Kant, evidentemente, no? all'intuizione dello spazio. No, c'è qualche cosa di più originario dello spazio come forma dell'intuizione pura a priori. E ancora, è secondo questa dialettica, dice Cacciari, che l'Occidente ha inteso il rapporto tra luogo e spazio, e cioè in base al movimento e alla tensione. Si può perciò infine intuire fin d'ora come questa idea delle relazioni spaziali sia fondamentale per comprendere le forme dell'agire politico, il politico dell'Occidente. Occorrerebbe ovviamente iniziare dalla nascita della polis greca, contro gli imperi cosmologici dell'Asia. Ma ai fini di questo saggio non può che essere la creazione dello Stato moderno il centro della nostra attenzione. Molto, direi qui, direi tutto bene, no? Molto chiaro, molto esplicito, molto, come dire, anche condivisibile, mi sembra. Il politico dell'Occidente è questo movimento che crea lo spazio politico dell'Occidente, la polis occidentale che è nata in Grecia, ovviamente, che è ovviamente in una frattura, in una rottura rispetto agli altri mondi, all'Oriente, per dirlo in generale, agli imperi cosmologici dell'Asia. Dice Cacciari, io però qui mi occuperò dello Stato moderno europeo, ma come dire, si nega e non ci nega una riflessione che io giudico molto importante su cosa significhino però gli imperi orientali, nella differenza dalla polis occidentale. Dice Cacciari, scrive poco oltre, come ogni altra sostanza, così anche ciascuno stato viene inteso nella modernità come un fatto temporale, determinato storicamente e perciò in quanto temporale in relazione con gli altri. Non può restare in sé, badate, che rivolgendosi ad altro da sé. Ecco la guerra civile europea. Io posso avere nozione del mio spazio politico nella temporalità del mio confronto con gli altri spazi in una conflittualità, diciamo, strutturale, decisiva, basilare. Non resta in sé che rivolgersi ad altro da sé. Il luogo che occupa si concepisce soltanto nell'ambito della contrada, quella che appunto viene studiata da Heidegger nei paragrafi che ho citato. Lo Stato si muove per trasformarsi in contrada. Nessun luogo esiste se non in vista della contrada, ma la relazione tra luoghi è perciò intrinsecamente polemos. Ecco, questo è il punto chiave, diciamo, del ragionamento di Cacciari. Se lo spazio moderno è lo spazio lo spazio politico moderno, è il movimento temporale, storico-temporale, dei territori che aspirano a diventare contrada, e quindi questa contrada non può che essere in relazione agli altri sforzi per diventare contrada. Allora il polemos, la guerra civile europea, non è una disgrazia, non è una sventura, lo è anche naturalmente, ma non è, diciamo così, qualcosa di secondario a cui si può mettere riparo. È strutturalmente alla radice del moderno e dello Stato moderno e dell'Europa moderna. Ecco, qui cade quel riferimento al mondo orientale che mi piace qui riprendere. Scrive infatti Cacciari: non avviene necessariamente così, non avviene necessariamente lo stesso per altre civiltà. L'impero cinese ruota intorno all'asse che non vacilla, congiuntamente a tutti i piani dell'essere, e che passa al centro del palazzo di Pechino. E questo è un luogo autosufficiente, centrato in se stesso, che non ha bisogno affatto di confrontarsi con altri, cioè di dare luogo a quel movimento della contrada che è polemos. Le piramidi egizie sono simbolo dello stesso autonomo potere. La valle del Nilo è il centro dell'universo e questo genera una radicale indifferenza culturale, prima che diffidenza politica nei confronti dell'altro. Soltanto questo luogo è cosmo in se stesso e durerà in eterno, come il sole, al cui raggio alludono e del cui raggio vengono continuamente alimentati i grandiosi monumenti di queste civiltà. Quelli delle città europee, invece, o almeno quelli delle loro capitali, imitano queste grandi forme, senza poterne più intendere né rivivere il significato. Più che un loro ripetersi, ne rappresentano il radicale oblio. le nostre capitali debbano sradicarsi sempre più dall'origine per valere come universali, fino all'attuale confusione e indifferenza dei linguaggi che le esprimono. Il luogo dove sta il moderno stato è territorio che tende alla contrada, ma questo a sua volta non vive che esistendo verso lo spazio. È la natura dello spazio ad essere statica, ovvero la potenza attuale fisiologicamente un impero e fisiologicamente imperiale. E in ciò essa incarna l'idea dello spazio proprio della filosofia e della scienza moderna. Il luogo esige di diventare contrada e la contrada non esiste che per aprirsi allo spazio. Il luogo immagina se stesso come spazio in potenza. E infine, veniamo all'ultima citazione di questo brano. Avrei bisogno di un orologio perché non lo vedo da qui, Florinda. Vai piano però. Sì, lo vedo. Ciò dà vita a una dialettica paradossale. Lo Stato non può che cessare di valere come territorio determinato. Ogni suo movimento si sprigiona da tale radice, abbiamo visto, no? E tuttavia, dal proprio confine, la sua potenza deve sempre creare un eccedere, pena l'indebolirsi della sua stessa sovranità all'interno. Pone saldi limina che vorrebbe però sempre da parte del proprio agire eliminabili. L'URBS deve farsi orbis senza smettere di essere città. Così la capitale dello Stato cercherà sempre di figurarsi in quanto cosmopoli, e tuttavia cosmopoli prodotta da quella radice come il suo frutto più prezioso. Il luogo dello Stato è mobile, a geometria variabile, dipendente dal confronto con gli altri, e i suoi confini stanno lì dove è giunta la sua potenza, secondo il moto stesso della modernità. Tecnica come la forma dello Stato che concresce in sé. Puoi farlo? Sì, allora fallo. Ecco, come commentare tutta questa, come dire, serie di riflessioni di Cacciari? Non sono semplici, non sono semplici. Ho provato, diciamo così, a tradurle a modo mio, spero di non averle tradite, diciamo così, in questo modo. Dice Cacciari che lo Stato moderno nasce da una nozione di spazio che non è quella degli imperi orientali, che non è quella di Pechino, che non è quella della Valle del Nilo, che non è quella della Mesopotamia. Cioè, è chiaro che lo spazio della urbs greca, della polis greca, è uno spazio desacralizzato. E proprio in questo senso è l'infinito, è l'aperon della scienza e della filosofia. In questo senso lo spazio politico occidentale europeo è una dissacrazione fondamentale dei saperi, che come sappiamo nasce con Socrate, il primo che mette in questione il sapere sacrale, e che trova il suo culmine certamente, ecco che viene fuori, nella fisica di Aristotele. La fisica di Aristotele è la costruzione di uno spazio politico, filosofico, cosmologico, teologico, desacralizzato, materia e forma, potenza e atto, l'autocoscienza del pensiero di pensiero. È, diciamo così, il primo passo verso quello che in Heidegger si configura come l'utilizzabile, l'utile dell'utilizzabile, cioè il mondo che lo stesso Heidegger richiama alla fisica di Aristotele. In sostanza, insomma, lo Stato moderno, i suoi drammi, la sua tragica avventura, la sua attuale fine, il suo attuale declino, tutto questo è, come dire, iscritto nella universalità, nella infinità della scienza e della tecnica europee. Diremo con un motto solo, da Copernico a Bruno. Il tempo storico è il divenire continuo, sicché la guerra civile europea è inestirpabile, è il suo suicidio. Ma è un suicidio che sta nella sua radice, cioè che non poteva essere evitato, che non può essere evitato con i buoni sentimenti. E dice Cacciari, però a questo punto subentrano i due imperi che sono nella attuale, come dire, dialettica e confronto. Il grande impero degli Stati Uniti, nato dalla morte dell'Europa, dalle due guerre civili europee, e la Cina, evidentemente, l'erede di Pechino. che però ha assorbito anche in sé la tecnologia dell'Occidente. Ecco, veniamo ad una ulteriore riflessione che ho tentato nel nostro interesse comune, diciamo così. La guerra civile europea per decidere quale potenza potesse assumere l'egemonia. Le grandi guerre del Novecento detronizzano definitivamente lo spazio europeo, questo sta dicendo Cacciari. L'egemonia occidentale assume la forma imperiale americana. L'emigrazione massiccia e il seguito è quello che succede al seguito del suicidio dell'Europa, che ne è la rappresentazione simbolica e che non è arrestabile perché mettiamo le navi a protezione dei nostri mari. No? L'emigrazione massiccia è la conseguenza della fine della distruzione dell'Europa. Ma potrebbe anche essere, ben inteso, un lievito diverso, un futuro diverso, su questo torneremo alla fine. La fine del disordine globale che stiamo attraversando verrà deciso attraverso il confronto con altri spazi che nella loro storia hanno subito sin da qui il nostro assalto occidentale, riuscendo a reagirvi con efficacia solo negli ultimi decenni. Oggi c'è una interconnessione commerciale finanziaria. C'è un'interdipendenza economica, c'è una unità dei mercati, c'è il carattere tecnico razionale dell'informazione che governa ogni decisione comune. Tutto ciò però, ecco questo è il punto che, come dire, sul quale insiste tutto il saggio di Cacciari, che è diciamo il tormentone che tormenta il povero Cacciari, ma non solo lui, naturalmente, tutti noi. Tutto ciò, dice, questa nuova situazione, questa reazione di altri spazi, questa interconnessione globale, questa globalizzazione del commercio, della finanza, dell'interdipendenza dei mercati, della universalità della tecnica e della scienza, che da occidentale è diventata mondiale, diciamo così. Tutto ciò però non dà vita a una federazione politica. La fine del politico nell'economico non esclude la lotta per un dominio sullo spazio del mondo. Anzi, ogni Campidoglio decide a partire dal suo panopticon, dalla sua visione. Ogni capitale da sempre ritiene la sua prospettiva come vera sul tutto. Gli Stati Uniti si ritengono veri sul tutto, la Cina si ritiene vera sul tutto. La prassi politica è riluttante alla universalità cosmopolita della tecnica, ma non può farne a meno, non può fare a meno di questa cosmopoliticità della tecnica. Grandi spazi, terracqueo, aerei si dividono il pianeta senza che tra loro sia stato stabilito un accordo, quale quello che ha garantito per mezzo secolo l'equilibrio tra i titani vincitori del secondo conflitto mondiale. Che cosa sta dicendo Cacciari? Il pianeta non ha stabilito, il pianeta ora conflittualmente diviso tra i due imperi che hanno ereditato i titani vincitori dal secondo conflitto mondiale. Chi sono i titani vincitori? Inizialmente erano gli Stati Uniti e la Russia, poi la Russia è, come sappiamo, caduta nella crisi profonda del fallimento della rivoluzione marxista e alla Russia si è ovviamente sostituita la Cina. Quindi grandi spazi, terracqueo aerei si dividono il pianeta senza che sia stato garantito un equilibrio tra i due titani vincitori usciti dal secondo conflitto mondiale, io aggiungerei dalla guerra fredda. Questo equilibrio che è stato garantito in Europa per mezzo secolo, invece, oggi non c'è più. La capacità di dar vita a un nuovo nomos della Terra è illusorio pensare che possa realizzarsi. Questa è l'opinione di Cacciari, molto amara, come vedete. Non è pensabile che un ordine possa diventare, come dire, prendere il possesso del conflitto e giuridicizzarlo, come dice lui. Non c'è possibilità di una realizzazione giuridica del conflitto, è una utopia del diritto. E non è possibile nemmeno l'assurda idea che ci siano guerre giuste o ingiuste. Come potrebbe essere stabilita la terzietà del giudice in un conflitto tra stati? E così lo status belli et pacis rimane prerogativa degli stati quale nomos universale della terra. è il nomos del conflitto, non è il nomos della giurisdizione. I nostri balbettii, dice Cacciari, sono puntualmente smentiti dalla violenza della realtà. Nel contempo dilaga il potere di oligarchie monopolistiche insofferenti di ogni archè rappresentabile spazialmente. Questo è un passaggio di grande importanza. Nel contempo il potere di oligarchie monopolistiche, l'oligarchia monopolistica degli Stati Uniti e l'oligarchia monopolistica dello Stato cinese, che sono insofferenti di ogni rappresentazione spaziale giuridica, diciamo così, che limiti il loro potere. Soltanto chi comprenda con realismo questa tragedia potrà sperare di coltivare qualche non vana speranza. E quindi ecco, siamo di fronte all'invocazione del realismo come unica speranza che ci rimane davanti agli occhi. Ma torniamo, dopo questa sintesi che ho tentato, torniamo ad Auto-Auto, al saggio su Auto-Auto, con le ultime due letture. Devo dire che queste due letture non dovrebbero crearci problemi. Dice, scrive Cacciari. Il dominio della universale tecnica non svuota di significato i luoghi del politico. Stati e contrade, imponendo soluzioni che eccedono ogni forma istituzionale tradizionale, sono ancora regolabili. Qui sta l'origine del perenne stato di eccezione in cui si svolge la vita contemporanea. Questo è un riferimento ovviamente a Schmitt, non molto chiaro. Noi viviamo in un perenne stato di eccezione. Lo stato di eccezione è quello che va al di là, appunto, in Schmitt, che si impone in momenti caratteristici della crisi dello stato giuridico, delle norme, della legge, delle forme statuali stabilite appunto in base ad un accordo condiviso. Lo stato di eccezione è quello nel quale il potere si afferma sopra il diritto. La lettura di Cacciari è: noi viviamo ormai uno stato di eccezione, di uno stato di eccezione che si diffonde sempre più su tutto il pianeta, a partire dagli Stati Uniti, a partire dalla Cina, ma ormai anche con radici profonde in alcuni stati dell'Europa, in alcune comunità europee, e quindi strade e contrade che creano uno stato di eccezione nella contraddizione tra la perdurante potenza politica di spazi rispetto alla potenza universale di fattori globalizzanti, cioè da un lato il tentativo di riconfigurare lo spazio politico attraverso un nomos condiviso, una regola condivisa, e invece la perdurante potenza universale dei fattori globalizzanti, che impongono la loro tecnologia, impongono il mercato comune, quello che abbiamo letto prima, no? Il mercato comune, tutte queste cose a cui ci siamo riferiti. E infine, veniamo all'ultima citazione, poi facciamo una pausa. La illusion politique, dice Cacciari, la politica dell'illusione. L'idea che il processo di globalizzazione produca naturalmente, tra virgolette, ordine politico, di qualsiasi natura lo si immagini. Ecco, questa è la illusione che forse alcuni condividono, forse molti, che questo processo di globalizzazione della tecnica, del mercato, del capitale, della scienza, dell'informazione, dell'informatizzazione dell'etere, che questo processo di globalizzazione produca spontaneamente, naturalmente, un ordine politico qualsivoglia, ma un ordine politico, cioè uno spazio politico nel quale il conflitto sia però sottoposto o accompagnato da un nomos, da una regola, da dei limiti. È ancora più illusorio concepire che un ordine possa realizzarsi giuridicizzando il conflitto. L'illusione che si possa giuridicizzare, che ci possa essere, ma è quello a cui assistiamo. È l'utopia del diritto a partire dall'illuminismo, se non lo Stato mondiale, una rete di federe effettuali potrebbe realizzarsi attraverso la costituzione di autorità internazionali, tribunali riconosciuti da tutti e dotati di poteri sanzionatori, perché senza sanzione non si dà alcun diritto. Ecco, questa è l'utopia. Utopia del diritto. che era nata nell'illuminismo, che ha governato certamente la modernità europea, giurisdizionalizzando il conflitto che non è mai stato cancellato, certo, perché era strutturale, come abbiamo visto, alla contrada europea, il fatto di essere in continuo confronto con gli altri in una, come dire, contesa sul territorio, in una contesa dei propri limina che andavano sempre spostati un po' più in là, in confronto con gli altri. Ma nello stesso tempo, però, questa idea di un conflitto che però ha, come dire, un nomos, un limite, e questo limite è un diritto di uno Stato mondiale che ha delle effettuali capacità di federalizzazione, quindi la costituzione di autorità internazionali. L'ONU è ovviamente la più caratteristica, la più potente, la più interessante, è stata così nella modernità. Ecco, oggi l'ONU non ha più potere. È illusorio pensare che sia dotata di poteri sanzionatori, non ha poteri sanzionatori, anzi, lo Stato che avrebbe dovuto sostanzialmente fornire gli strumenti, il denaro, i mezzi anche, oltre che economico-militari. Gli Stati Uniti si stanno rifiutando di appartenere all'ONU, non vogliono più saperne dell'ONU. Quindi non c'è nessuna possibilità di immaginare è soltanto illusoria, è soltanto utopistica l'idea che possa realizzarsi un qualche stato mondiale a partire da federa, da accordi e da strumenti che li facciano rispettare. Anche l'idea logicamente assurda dello jus bellum, che riempie oggi la bocca degli stolti di tutto il mondo, nasce da questa illusione. Cosa intende qui? Qui è una molto dura, questa osservazione di Cacciari. Cacciari sta dicendo che nel conflitto moderno, nel conflitto odierno, nel conflitto planetario che ci affligge, sappiamo che ci sono quantomeno una cinquantina di guerre, no, sul pianeta, appellarsi al fatto che alcune guerre sono giuste, sono così justum bellum, e altre sono ingiuste, non è sufficiente. Certo che ci sono dappertutto violazioni, che dappertutto c'è il peggio, che dappertutto ci sono genocidi. Ma non basta dire che è giusta l'altra guerra. Non c'è scelta tra queste alternative, perché sono già giocate da una globalizzazione degli interessi e della violenza che è al di là di ogni diritto, che è al di là di ogni giurisdizione. Quindi come potrà essere oggi garantita la terzietà del giudice in un conflitto tra stati? Se il conflitto è tra questi stati universalizzanti, cioè da questi imperi che vogliono spartirsi il territorio della terra, lo spazio della terra, l'etere della terra, come potrà esserci un giudizio, un giudice? A che punto dovrebbe ridursi la loro sovranità per raggiungere questo fine? È del tutto evidente che il principio fondamentale della certità, della terzietà, manca in toto nelle attuali alte corti di giustizia. Esse esprimono al più una sorta di idea regolativa, l'espressione kantiana, no? Un'idea non costitutiva, ma è un ideale, è un ideale, è un telos però illusion politique, illusorio, al di là della realtà, al di là di quello che di fatto accade, come ormai accade anche per le esternazioni delle Nazioni Unite, che non hanno più nessun peso, nessuna decisività. La volontà degli stati in grado di rappresentarsi nella prospettiva del Weltraum, dello spazio mondiale, rimane sovrana. Ius belli et pacis rimangono affari esclusivamente loro. Il diritto della guerra e della pace, se c'è un diritto o l'arbitrio esercitato con la violenza, è un affare suo, è un affare della Cina, è un affare degli Stati Uniti. E di questa nuova configurazione, che non è una configurazione, che è uno scontro senza esclusione, appunto, di potenze, di colpi. Allora, quale nomos della Terra? Abbiamo ancora la possibilità di parlare di un nomos della terra. Dice Cacciari, balbettii tutte le risposte fin qui azzardate, cui ribatte puntualmente la violenza della realtà. Balbettii questo appello ad un nuovo nomos della terra, che vengono smentite puntualmente dalla violenza della realtà, dalla violenza del conflitto. Quel che è certo è che la prassi politica si agita ancora nello spazio-tempo formato dal complesso del Weltraum, che ogni suo volo continua a essere costretto ad atterrare, mentre dilaga il potere di oligarchie monopolistiche insofferenti di ogni arché spazialmente rappresentabile, e che soltanto chi comprende con realismo la tragedia rappresentata da queste contraddizioni può forse permettersi, come avevamo ricordato, di coltivare qualche vana speranza. Ecco, fin qui Cacciari, fin qui Massimo Cacciari con questo saggio, come vedete, molto denso, molto potente, molto, come dire, angosciante anche per molti aspetti, e le molte domande che secondo me ne derivano. Io proporrei di fare qui una sosta di una decina di minuti, un quarto d'ora al massimo, e poi di riprendere la nostra discussione, il nostro dialogo.